in nostra compagnia Giuseppe Lumia, abbiamo già detto, già deputato, senatore della Repubblica, molto attento ai temi del volontariato, già presidente della Commissione parlamentare antimafia. Buongiorno, grazie per essere con noi ancora una volta, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
Allora, come di consueto, diciamo spesso in questa fascia oraria, prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, prendendo spunto da alcuni giornali. Io vedo in grande evidenza, insomma, innanzitutto una notizia che viene dall'estero: l'attentato in un bar a San Pietroburgo, è stato ucciso un giornalista che era ucraino, che era schierato però diciamo a favore della Russia e dell'invasione della Russia, anche se a volte con atteggiamenti critici. Ora ancora non sappiamo esattamente il responsabile di quello che è successo, però quanto è importante una notizia come questa rispetto a tutti i morti che comunque in questa guerra e in tante altre noi insomma vediamo, ecco, di cui sentiamo parlare.
Che questa guerra è l'ennesima guerra che porta solo sciagure, dentro cui naturalmente si consumano molti delitti, molte stragi e molte vittime innocenti cadono. Naturalmente è anche una guerra sporca, una guerra in cui la comunicazione gioca un ruolo. Questo blogger aveva una funzione molto importante nella propaganda anti-ucraina e nell'incitamento del popolo russo alla guerra, e quindi è dentro un gioco chissà su quale piano, chissà su quale strumentalità, chissà su quali effetti voluti.
Insomma, tanti punti interrogativi di cui magari forse avremo risposta magari nel futuro, però per ora rimane come dire, il senso di una guerra che continua, non conosce, certo, pausa.
Però, allora, questo fatto mi fa pensare che, Giuseppe Lumia, ci sono due punti possibili, no? Se l'avessero ucciso, se fossero questa statuetta con dentro l'esplosivo fosse stata predisposta dai servizi segreti ucraini, sarebbe lo stesso un grosso problema per la Russia, per questo. Ma potrebbe anche essere l'altra posizione, siccome tra esercito russo regolare, sì, e la Wagner non è che ci sia un rapporto.
E questo è quello che dicono, che dice il governo ucraino.
Infatti, dicevo, nelle guerre ci sono anche giochi sporchi, sì, i giochi strumentali. Mi riferivo proprio a questo conflitto che c'è, evidente, anche in Russia. Questa guerra non è scontata, anche in Russia, nonostante Putin abbia il pieno controllo, ci sono dei giochi all'interno del suo sistema di potere che possono anche eventualmente spiegare questo ulteriore delitto.
Staremo a vedere. Allora, l'altro tema che è presente sui giornali, su tutti i giornali, con maggiore o minore enfasi, sono le preoccupazioni per il PNRR. Se ne parla ampiamente sulla Stampa di Torino, in particolare Mattarella, Draghi, vertice sul PNRR, ancora in pagina 2. L'ultimo allarme, l'Italia ha perso 6 mesi di tempo, i progetti andavano rivisti già da ottobre, questa è sempre la Stampa di Torino. La visita di Draghi a Mattarella prima del pranzo di Meloni al Colle. Ma di queste preoccupazioni appunto ne parlano anche altri giornali. Ecco, veramente rischiamo di perdere un sacco di soldi? C'è questo rischio concreto?
Il rischio c'è, perché ancora una volta prevale l'italietta. Sono stati sprecati mesi preziosi e di fronte al PNRR bisognava assumere due atteggiamenti: o il fare subito concreto, e quindi 6 mesi fa la concretezza poteva avere un piglio ancora più operativo, oppure 6 mesi fa bisognava cambiare il piano. C'è un'altra questione di fondo che agita, che va al di là della politica e riguarda un po' tutto l'Occidente, e in modo particolare poi la nostra, chiamiamola così, italietta. I decisori, ahimè anche spesso i decisori politici, sono pronti ad assumere ruoli altissimi, pronti ad avere riconoscimenti economici e simbolici di altissimo livello. Poi quando bisogna passare alla concretezza, ai fatti, quella decisione allora scappa via, diventa una decisione burocratica, diventa una decisione un po' furbesca che vuole sottrarsi alla propria responsabilità. È un tema molto serio su cui la politica ancora non ha saputo trovare la giusta direzione. Quando si ha in mano una decisione, deve prevalere il principio di responsabilità, la deve esercitare, se no non sei un bravo decisore. E oggi in Italia manchiamo, come un po' in tutta l'Europa, un po' in tutto l'Occidente, ma in particolare in Italia, di seri decisori.
Ecco, bisogna dire anche che l'Italia ha sempre avuto difficoltà a spendere le risorse che arrivano dall'Europa, è sempre stato fanalino di coda, dunque, come dire, non è una sorpresa. Ecco, purtroppo i timori peggiori stanno emergendo, poi magari speriamo di essere smentiti, per carità. E il fatto che ci, un passaggio con il passaggio elettorale sostanzialmente, certo non ha aiutato. Ecco.
Sono stati sprecati 6 mesi. Mi auguro, ecco, che l'Italietta adesso metta da parte i panni del gioco strumentale. È colpa di quel governo? No, è colpa del governo ancora precedente. Visto che è difficile attaccare Draghi, adesso si va ancora più indietro nel governo Conte. La si smetta con questo gioco e ci si assuma la responsabilità di chi oggi governa, di chi oggi ha in mano il pallino della gestione, della governance, di questo importantissimo, insostituibile, preziosissimo strumento, e si facciano le scelte serie, si operi seriamente e si faccia in modo che queste risorse siano messe a servizio dello sviluppo del nostro paese, di cui ha tanto bisogno.
Le opposizioni possono svolgere un ruolo positivo in questo senso?
Ho scorto un segnale interessante, il segnale di dire facciamo chiarezza in Parlamento e cooperiamo tutti, perché questi sono i momenti importanti su cui la strumentalità politica deve essere messa da parte e bisogna far prevalere il senso di responsabilità a servizio del paese.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone di Arisa, La mia strana verità, e poi parliamo, intanto di un piano in 9 punti contro gli sbarchi. È un tentativo questo di arginare un fenomeno che sta diventando sempre più evidente, no? La spinta dal sud del mondo che riguarda l'Europa, riguarda il nostro paese. E poi, ecco, forse qualche considerazione su una vicenda di tanti anni fa, la Domenica delle Palme, che abbiamo celebrato la giornata di ieri, in cui Gesù entra a Gerusalemme con un grande consenso popolare, salvo che in una settimana, questo è quanto ci dicono i Vangeli, la situazione si rovescia, come ben sappiamo, ma ne parliamo fra poco con Giuseppe Lumia. Intanto ci ascoltiamo di Arisa, La mia strana verità.
Vivo una distanza siderale da quell'essere che appartiene solo a chi non si meraviglia più di un fiore o di un tocco di colore e si pone limiti. Io sono a metà di quel che vedi e se adesso non ci credi lascia perdere, perché se mi dici adesso che mi ami mi tremano le mani, quindi vorrei dirti solo a lei. Se vuoi darmi la felicità, io capisco eternità, quindi non mentirmi mai. Il disordine è la mia famiglia, meglio chi mi rassomiglia, altrimenti sono guai. Ho un olfatto quasi da tartufo, già lo vedo che sei stufo, ma è così e se tu mi vuoi. Io sono pane e terra, biscottino, ali di fa. io sono pane, terra, vita, stella, suono, sogno, lampo e tuono, la mia strana verità.
La mia strana verità è la Risa su RWS, siamo in compagnia, lo ricordo, di Giuseppe Lumia. Ieri è stata la giornata della consapevolezza sull'autismo, ne parleremo in maniera più ampia con il pastore Saverio Scuccimari, che tra l'altro è padre anche di una ragazzina autistica e dunque, come dire, ha un'esperienza anche personale con cui ci confronteremo. Però intanto Giuseppe Lumia, ha avuto anche una valenza politica questa giornata, nel senso che il Presidente della Repubblica si è impegnato, insomma, in prima persona, ha detto delle cose. Ecco, come vedi questa vicenda, insomma?
Il Presidente della Repubblica ieri ha tracciato un percorso. L'autismo va preso sul serio. Per anni si è sottovalutato come malattia, si è lasciata cadere nel più ampio calderone delle malattie psichiatriche. Non si è avuto il coraggio di guardare bene in faccia questa realtà, di considerare lo spettro autistico come uno spettro ampio che ha bisogno di una personalizzazione, che ha bisogno di un sistema sia di cura, sia di scuola, sia di lavoro, e quindi è necessario recuperare il tempo perduto, migliori cure personalizzate e soprattutto poi l'integrazione nella società attraverso il lavoro. Io stesso sto seguendo un progetto in provincia di Milano per fare in modo che la dimensione agricola in serra con i più moderni e più avanzati sistemi di produzione in acquaponica possa mettersi anche a servizio dei giovani curati che possono anche passare la giornata nel lavoro con dignità e dando il migliore contributo che possono avere dentro e che hanno e che possono essere valorizzati al massimo attraverso proprio questo percorso lavorativo.
Poi naturalmente, come tutte queste giornate, rimane sempre il dubbio se appunto c'è un'attenzione particolare che poi svanisce, no? Mi pare che anche c'è qualche titolo sui giornali che indica appunto questa preoccupazione, poi dopo tutti si dimenticano, non lo so, ecco, mi pare che comunque
il rischio c'è, ma non bisogna appunto demordere e bisogna utilizzare anche questi spazi non per poi sedersi e fare passare la nutata, ma bisogna continuare a impegnarsi e fare in modo che finalmente ci sia una dimensione progettuale, che è l'unica dimensione seria e coerente con la celebrazione di cuore di questa giornata.
Allora, un altro argomento che è presente, in particolare sul Corriere della Sera, se ne parla a pagina 2, dai rimpatri all'ONU, il piano in 9 punti contro gli sbarchi. La strategia al centro del vertice di domani a Palazzo Chigi, le intese con Tunisia e paesi d'origine, l'azione sulla rotta balcanica. Tra l'altro di Tunisia parleremo anche fra un poco con Arianne Gersi, che appunto è un'esperta di geopolitica. Però insomma siamo sulla strada giusta e questo forse il percorso da fare, insomma, al di là di chi c'è al governo.
Ecco. Certo, il percorso da fare è un percorso che finalmente deve deporre l'ascia di guerra contro gli immigrati, soprattutto quando stanno a mare. Se si depone quest'ascia di guerra, se la si smette di usare gli immigrati nel gioco elettorale e politico, allora si possono aprire spiragli seri di nuova governance, di confronto serrato intorno alle cose da fare. E sappiamo bene che non c'è un'unica soluzione, sappiamo che bisogna utilizzare più vie e la soluzione sta nell'integrazione di più percorsi e sappiamo bene che l'aiuto a quei paesi è decisivo, come è decisivo garantire per vie umanitarie, percorsi umanitari in grado di togliere il pallino dalle mani dei trafficanti, che spesso sono organizzazioni mafiose e spesso sono anche organizzazioni terroriste, e quindi bisogna fare in modo che anche su questo punto ci sia una lucida capacità di capire e di colpire loro piuttosto che gli immigrati. E mi auguro, ecco, che qui l'Europa confederale, l'Europa sovranista sia messa da parte e cede il passo all'Europa federale, a chi ha la capacità di governare questo fenomeno insieme e insieme farsene carico.
Intanto comunque c'è uscito un rapporto shock del progetto Missing Migrants dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui sono 441 fra morti e dispersi le vittime di naufragi di migranti nel Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno, solo dall'inizio dell'anno, 441.
È una strage quotidiana su cui veramente dobbiamo passarci la mano, quella seria sulla coscienza, e capire che un giorno dovremo dare conto di quello che sta avvenendo, e per evitare che si assista a questo fatto tragico giorno per giorno bisogna cambiare passo e dare la possibilità a quei paesi di svilupparsi, ma anche nel frattempo a quei paesi di essere sottrarre gli immigrati e trafficanti e fare in modo che in mare non si muoia.
Ecco, per il momento la situazione è complicata perché si tratta di paesi, quelli dell'Africa del Nord, molto fragili, ecco, o addirittura senza dei governi che rappresentino davvero, insomma, ecco, che siano degli interlocutori. Ma ne riparleremo, perché questo è uno dei temi che ci accompagneranno per anni.
Anche l'Occidente spesso ci gioca su questa fragilità e, piuttosto che dare una mano, spesso ne approfitta per i propri giochi, che non sono molto nobili ma altrettanto sporchi.
Libia docet, va bene. Docet. Allora, forse un ultimo argomento che, insomma, sembra un po' strano parlare di questa cosa in un format di attualità come il nostro, però ieri è stata celebrata la Domenica delle Palme. Naturalmente tante cose si possono e si potrebbero dire, insomma, su questo tema, che orientato anche al tema della pace, ovviamente, però ecco, fa riferimento all'ingresso di Gesù a Gerusalemme, dove in tanti lo vedevano come un leader anche politico, e i consensi sembravano molto molto alti, no? È il picco dal punto di vista politico della carriera di Gesù, insomma, che però si è rovesciato improvvisamente in maniera drammatica a distanza di una settimana, ecco. Ecco, quanto valgono i sondaggi per i politici? Non è che sono spesso ossessionati i politici dai sondaggi, che poi si rivelano anche, insomma, a volte molto fragili?
Eh sì, è così. Da sondaggi utili per conoscere l'orientamento a sondaggi che diventano la fissazione, diventano un po' il criterio guida per orientare qualunque scelta.
Hai mai avuto questa tentazione? Sì. Quando eri parlamentare?
Guardi, io onestamente appartengo a una cultura molto progettuale, e quindi a quella cultura oggi un po' in difficoltà, perché prevale invece la cultura effimera della comunicazione giorno per giorno, per cui ero ben vaccinato a questo tipo di tentazione, non l'ho subita, ma l'ho vista crescere e oggi la vedo dominante.
Ecco, il fatto che si possa passare, ora per usare un'espressione popolare, dalle stelle alle stalle, anche questo è un bel problema, immagino.
Chi gioca con questo tipo di comunicazione, io la chiamo l'io, il leader che gioca con l'io comunicativo, ossessionato giorno per giorno dalla battuta paradossale, cabarettistica, un po' cortigiana se non ruffiana nei confronti del popolo, del suo andamento, diciamo così, molto emergenziale, per cui questo tipo di approccio che la politica ha utilizzato è stato un approccio devastante, che ha costruito anche delle leadership effimere. In 3 anni, in 2 anni, leadership che salgono alle stelle poi cadono nelle stalle con una facilità estrema.
Ultima battuta, un po' scherzosa e un po' no. Dov'è che Gesù ha sbagliato come politico?
Lui, diciamo la verità, non ha sbagliato perché è entrato a Gerusalemme sopra un asinello, e quindi è entrato dicendo: non mi celebrate come un uomo politico perché non ho questa ambizione, anzi sono contro questo tipo di ambizione perché il mio progetto è di tutt'altra dimensione.
Va bene, giustamente, no? L'abbiamo buttato un po' sullo scherzo, ma insomma
è importante. Ma è giusto anche guardarlo con questi occhi, e dobbiamo anche riconoscere che ha rifuggito da questa tentazione, ne ha avute tante, ma questa tentazione l'ha saputa tenere a bada.
Ha avuto tra i suoi discepoli degli zeloti, ex zeloti, cioè gente che insomma oggi potremmo classificare come dei partigiani semiterroristi, e però anche degli ex esattori delle tasse, collaborazionisti con l'impero, insomma lì dentro c'è di tutto e di più.
Trasversale.
Era, esatto, era un territorio occupato che voleva liberarsi dal giogo romano, nello stesso tempo era un territorio in cui una parte di potere collaborava e viveva bene dentro l'impero romano. Ecco perché appena Gesù è entrato a Gerusalemme, non col piglio della politica ma col piglio dell'amore, immediatamente è scattato l'allarme e diciamo i dotti medici e sapienti, il potere religioso di allora e il potere politico di allora hanno fatto asse per bloccare questa aspirazione che non era alla politica ma alla liberazione globale della persona.
C'è ancora un'eredità diciamo di questa esperienza? Naturalmente uno dice ma certo, no, siamo radicati nel pensiero cristiano e quindi certo che l'eredità c'è, ma da queste vicende c'è qualche cosa che ti piacerebbe, come dire, evidenziare? Forse anche...
Certo, ci sono tante cose. A me quello che preme in questo momento è dire che siamo in una fase molto travagliata e quindi esercitiamo la politica, diamo la fiducia, impegniamoci, ma per cambiarla, per riformarla e riportare il potere alla sua giusta dimensione. È mezzo e non fine. Quando diventa un fine, allora sì che tutti i guai vengono a galla e alla fine la democrazia perde qualità e alla fine si possono appunto perdere i percorsi veri di cambiamento, compreso anche quello religioso.
Bene, allora grazie davvero a Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia ancora una volta. E
grazie a voi.
Se non ci sentiamo, perché forse lunedì sarà lunedì prossimo, sarà festivo, no? Il lunedì di Pasqua.
Aspetta.
Allora una buona Pasqua davvero da parte nostra, della redazione.
A voi, a risentirci. E a tutti i radioascoltatori.